L'Osservatore Romano.
160 anni in Nuli dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con l'approfondimento sulla Radio Vaticana. Vi ricordo tra l'altro che gli episodi precedenti del Mondo alla Radio possono essere scaricati in podcast dal nostro portale vaticannews.va. Anche per questa edizione con me ci sono Giuseppe Moriello e Luciana Fantini, rispettivamente per la parte tecnica e la regia. Cambiamo argomento rispetto a quelle che sono le difficili e complicate cronache delle crisi internazionali, per parlare di qualche evento estivo legato all'ambiente, legato al turismo, alla cultura, alla socialità. Parliamo infatti di Appennino Bike Tour, che è un'iniziativa, un evento che si svolge dal 21 giugno al 21 di luglio ed è organizzato da Lega Ambiente e Vivi Appennino, proprio per riscoprire i piccoli borghi e la natura nascosta, le bellezze nascoste di questi itinerari. Ne parliamo con Sebastiano Venneri di Lega Ambiente, che ringrazio per essere con noi, ben trovato.
Buon pomeriggio, salve.
Allora, io leggendo ovviamente quelli che sono i comunicati, i racconti di quello che è Appennino Bike Tour, sono assolutamente affascinato, ma lascio a lei l'onere di descrivere questo bellissimo evento e soprattutto quelle che sono le possibilità che questo evento genera, perché non si tratta soltanto, diciamo così, di un evento estivo, certo, piacevole, ma ha un significato importante soprattutto in questo periodo, perché si lega alla riscoperta dei territori, ma anche a quella che è una nuova riscoperta, a una riscoperta, diciamo, di una nuova forma di mobilità, insomma, sempre più rispettosa dell'ambiente.
Certo. Beh, sì, diciamo che Appennino Bike Tour nasce attorno alla rivoluzione in atto nel mondo della mobilità della bicicletta. Questa riscoperta di questo mezzo di locomozione anche come strumento, come veicolo per fare vacanze. Quindi attorno al tema del cicloturismo, che sta conoscendo una stagione radiosa nel nostro paese, complice una serie di concause, sia la vicenda della pandemia che ci ha fatto riscoprire un po' questa vacanza autarchica appunto nel nostro territorio, la necessità di distanziamento, ma anche le innovazioni tecnologiche, le e-bike che hanno, come dico spesso, un po' abbassato le creste delle montagne, hanno reso ciclabili dei territori che non lo erano e hanno reso ciclisti delle persone che non pensavano di avere queste risorse.
Anche Roma con i suoi colli è diventata ciclabile, quindi non ci sono più scuse.
E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato che l'Appennino potesse diventare un territorio ciclabile con tutti i suoi saliscendi, ovviamente, e abbiamo disegnato un tracciato che corre lungo tutta la dorsale appenninica, che secondo me è uno dei territori più strepitosi del nostro paese, quello che custodisce non solo i borghi, le aree protette, 26 parchi, 14 regioni, ma anche la ricchezza in termini di patrimonio storico, architettonico, archeologico e naturalmente enogastronomico, che non fa male, diciamo, dopo una bella pedalata. Quindi abbiamo disegnato questo itinerario che corre dalla Liguria fino alla Sicilia, quindi dalla nascita degli Appennini al passo di Cadibona, che è considerato appunto il luogo in cui le Alpi si abbassano, nasce la catena degli Appennini e poi si conclude con i Nebrodi e le Madonie in provincia di Palermo.
Insomma, io leggo un totale di 3.100 chilometri di percorso.
3.100 chilometri che sono stati disegnati in una maniera anche un po' maniacale, perché sono 5 anni che lavoriamo attorno a questo progetto, scegliendo le stradine a bassa intensità di traffico. Sono quasi tutte stradine provinciali, c'è una percentuale bassissima di strade statali, ma sono 95-96% di stradine a bassa intensità di traffico, dove può capitare di trovare un trattore, un'ape, uno scooter, qualche macchina. E viaggiano appunto in questo paesaggio meraviglioso attraverso 43 tappe. Adesso noi non chiediamo di farle tutte in un'estate, uno può scegliere un pezzo di questo itinerario. Ogni tappa è distante circa 60-70 km dalla tappa iniziale, quindi sono tappe su misura della giornata, con la possibilità di pedalarle in scioltezza. Io consiglio vivamente le e-bike, ma poi ognuno dice,
insomma, si possono fare in tranquillità, come percorsi di famiglia. E tra l'altro la cosa importante è che adesso abbiamo dato, diciamo, questa finestra di quest'estate, ma sono itinerari che poi stanno lì una volta che li avete tracciati, insomma sono percorribili sempre. E tra l'altro avete anche uno strumento che è molto utile a disposizione di chi vuole percorrere queste tappe, che è uno strumento, un'app che è stata messa a punto da Misura, che è vostro partner in questa attività. Abbiamo tra l'altro il telefono Massimo Crippa, che è il direttore commerciale. Ben trovato, grazie per essere con noi, grazie per averci raggiunti.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Senta, ma perché avete deciso di appoggiare un'iniziativa di questo tipo? Cos'è che vi ha spinto e che vi ha convinto, soprattutto nel realizzare poi un'app che è fondamentalmente la mappa, la bussola che tutti useranno per percorrere una o più tappe, insomma, di questo percorso?
Ma guardi, tutto nasce da un progetto che per noi è fantastico, cioè quello di poter unire la Liguria con la Sicilia. Abbiamo quindi iniziato l'anno scorso fornendo le infrastrutture fisiche, quindi delle colonnine. Prima citavamo le e-bike, no? Dove è possibile caricare queste e-bike. A questo punto ci è venuto, diciamo, spontaneo continuare nel progetto e costruire, dare la possibilità a tutte le persone di, tramite questa app che è gratuita, quindi la possibilità di vedere non solo le tracce del fantastico percorso, ma anche di capire e di vedere il territorio, perché riteniamo che dal territorio si debba ripartire, quindi dà la possibilità di capire gli aspetti legati alle bellezze del territorio che ci circonda, tutto a misura di famiglia. Poi.
E poi, oltre ovviamente all'obiettivo di rilanciare il territorio, di rilanciare il turismo, c'è il rilancio di una vera e propria rivoluzione nella mentalità con cui si affronta il viaggio, ma con cui si affronta anche il rapporto con l'ambiente che si vuole costruire. Insomma, è una realtà che è in crescita, è proprio tutta da fare.
Lei ha ragione, diciamo che è un tesoro quello dell'Italia che noi abbiamo, che è giusto riscoprire. Il viaggio probabilmente diventa di per sé una vera esperienza, poterlo fare con un e-bike o comunque anche con una bicicletta per i più allenati, diciamo, è di per sé un regalo che noi come azienda ci teniamo a fornire. Quindi devo dire grazie a chi l'ha pensata, no? Alla struttura che l'ha pensata, e noi ci abbiamo creduto un pezzettino perché riteniamo che sia giusto.
Da un punto di vista di impresa è sempre più importante che ci sia questo tipo di coinvolgimento. Voi avete dimostrato di crederci. Pensa che questa sia una tendenza che si allargherà nei prossimi mesi, nei prossimi anni?
Ma io, più che una tendenza, penso che sia una responsabilità di azienda. Uh-huh. potere e dovere fare questo. Quindi tutti i manager che hanno delle posizioni, tutti i manager sono dovuti, devono fare qualcosa per l'ambiente, al di là che sia di moda o che non sia di moda, perché noi le attuali generazioni penso che abbiano rubato tra virgolette tanto il territorio, quindi è arrivato il momento di lasciare qualcosa per le generazioni future. Io ho tre figli e ci tengo che possano viaggiare per l'Italia scoprendo queste bellezze anche con una semplice bicicletta.
È una sensibilità diffusa questa secondo lei o comunque che sta conquistando terreno?
Allora, allora mi piacerebbe che sia diffusa, lo è sempre di più. Il nostro ruolo come marche, come aziende, è quello di generare, di stimolare questa diciamo consapevolezza. Qualcuno deve partire, noi siamo come imprenditori, aziende italiane sono innovatori per definizione, quindi ci piace fare anche questo per lasciare qualcosa di positivo.
Bene, grazie davvero Massimo Crippa, direttore commerciale di Misura, e ovviamente in bocca al lupo anche per tutte le altre iniziative che riuscirete a sviluppare. Insomma, questa è molto bella, grazie. Quindi ci aspettiamo veramente novità, tante novità. Grazie. E invece io volevo tornare ancora a Sebastiano Venneri, perché volevo chiedergli in che modo le persone possono entrare a far parte di, non so come chiamare, sembra quasi un progetto, di questo progetto di viaggio che ci mette, ci fa un po' riconciliare con quello che abbiamo intorno e con quello che sono i ritmi di vita che spesso perdiamo un po' di vista e che abbiamo avuto sicuramente distorti negli ultimi anni. Quindi in che modo si partecipa?
Ma guarda, il modo più semplice è appunto andare a toccare con mano, a vedere le tappe di questo appuntamento e sceglierne qualcuna per farla già quest'estate. E io vorrei sgombrare il campo diciamo dalla difficoltà. È molto facile, si scarica tranquillamente la traccia GPX, la si segue, le tappe, come diceva prima il direttore Crippa, sono attrezzate, servite, quindi ogni 60 km abbiamo una colonnina di sosta e ricarica con una piccola mini officina, tutto abbondantemente segnalato, e possiamo essere accompagnati da quest'app che ci racconta chilometro per chilometro che cosa incontriamo nei dintorni, cosa vale la pena visitare, dove vale la pena fermarsi e così via. Noi saremo lungo questa ciclovia dal 21 giugno al 21 luglio, se qualcuno ci vuole incontrare faremo in ogni tappa degli appuntamenti di racconto, di iniziative, di promozione della ciclovia e anche dei piccoli tour accompagnati dai ciceroni di ciascun comune, i sindaci in primo luogo che ci porteranno a vedere con la bicicletta quelle che sono insomma le eccellenze di quel territorio. Quindi in realtà è una formula molto facile che consiglio a chiunque, perché ha un ritmo, come diceva lei, che secondo me è un ritmo fantastico per cogliere quelle che sono le differenze tra un territorio e l'altro. Quando passiamo in macchina non riusciamo ad apprezzare le meraviglie del nostro paese, invece respirarne i profumi, sentirne gli odori, ascoltare i rumori del lento scorrere, del giusto scorrere, del passaggio in bicicletta, secondo me è il modo migliore per entrare dentro il territorio ed entrare in contatto con quella che noi chiamiamo l'Italia che non ti aspetti. È come vedere veramente un altro paese, bellissimo.
Che bella cosa. Allora siamo tutti impazienti di provare e di sperimentare questi percorsi. Grazie davvero intanto per averceli fatti conoscere, grazie Sebastiano Venneri di Legambiente, grazie anche a Massimo Crippa che abbiamo sentito poco fa, e ovviamente in bocca al lupo per quest'estate e ci vedremo sull'Appennino.
Con piacere, grazie a voi.
Grazie ancora. E adesso cambiamo invece argomento, abbiamo parlato di, giustamente, di quelle che possono essere delle possibilità per riconciliarsi con l'ambiente quest'estate. Adesso invece torniamo a parlare di un evento importante che ha riguardato gli amici del sistema 118. Insomma, sistema 118 ha un santo patrono ufficialmente, che è San Giuseppe Moscati, che è stato proclamato santo patrono, e noi abbiamo in collegamento telefonico, felicissimo ovviamente per questa notizia, Mario Balzanelli, presidente della Società Italiana Sistema 118. Ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi.
Buon pomeriggio. Un saluto caro a tutti i radioascoltatori e a voi della redazione.
Mario Balzanelli, intanto la soddisfazione per questo annuncio che è stato dato, soprattutto dopo 2 anni che sono stati molto intensi per il sistema 118.
Noi siamo commossi, profondamente grati, infinitamente grati alla Santa Sede, dal Santo Padre in primis, al Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, al Prefetto della Congregazione del Culto Divino della Disciplina dei Sacramenti, Arturus Roche, per aver concesso questo altissimo onore al sistema di emergenza territoriale 118 italiano, la proclamazione di San Giuseppe Moscati, che è il nostro faro nella notte, nella tempesta, nella devastazione di questo drammatico periodo storico sofferto sino in fondo da tutti noi, che diventa santo patrono del sistema 118. È un punto di riferimento che ci sconcerta per la bellezza, ci appassiona, ci motiva e fondamentalmente ci commuove, perché con Giuseppe Moscati al nostro fianco, che riteniamo l'antesignano del 118, siamo certi di avere un compagno di viaggio, un intercessore altissimo per le nostre battaglie quotidiane.
Quali sono oggi le priorità del sistema, che il sistema 118 affronta proprio nel quotidiano, e come traggono ispirazione dalla figura di San Giuseppe Moscati?
San Giuseppe Moscati scrive che ciascuno di noi deve avere il suo posto di combattimento, perché la realtà di tutti i giorni è la realtà dell'emergenza che ci ha visti fronteggiare un virus, una minaccia mortale su base planetaria, quella del SARS-CoV-2, nonché gli scenari dell'emergenza, delle tragedie che ogni giorno si verificano in Italia per malore e per trauma innumerevoli. Moscati ci insegna che, indipendentemente dalle criticità, dalle difficoltà, dalle lacune del sistema, occorre guardare nell'unica direzione possibile, che tutta la sua vita peraltro testimonia in un modo grandioso, quella che lui stesso definiva dell'infinito amore, e quindi gli occhi rivolti verso Dio, verso l'amore infinito che deve unire nel momento in cui si soccorre chi sta per morire il soccorritore alla vittima. Questo link, questa connessione che non può che tradursi in un atto di infinito amore. Moscati ci insegna a non arrendersi, ad andare avanti, dicevo prima, con incrollabile fede. Moscati ci insegna la passione per l'ammalato, il muoversi verso l'ammalato. Lui stesso ci insegna che occorre bruciare i tempi, non si risparmiava, era un cattedratico universitario e contrariamente a quello che era lo standard per quell'epoca, invece si precipitava in tutte le situazioni di maggiore gravità, lì dove le stesse si presentavano sul territorio. Ecco l'antesignano, con una capacità clinica impressionante, ci insegna a studiare, a migliorare continuamente la nostra performance, ad essere umili, ad essere devoti all'ammalato in cui lui appunto vedeva Gesù. Quindi io credo che questo momento di profondissimo tormento della sanità, particolarmente del sistema dell'emergenza e dell'emergenza territoriale 118, questo insegnamento, questa presenza viva che con la fede noi sentiamo nel cuore, potrà essere di giovamento, di conforto e di supporto determinante.
Mario Balzanelli, non si può non ricordare ovviamente l'opera di tutti i soccorritori, di tutti quelli che contribuiscono al funzionamento del sistema 118. Allo stesso tempo spesso continuano a emergere dalla cronaca episodi di aggressioni, di cattivi comportamenti nei confronti di chi opera proprio nel soccorso. È capitato con la pandemia, ma capita praticamente ogni giorno in tutto il paese. Come si fa a cambiare questo malcostume così diffuso?
Da parte nostra, mettendocela tutta, come dicevo prima, in modo incrollabile, tetragoni davanti alle difficoltà e alle criticità, dall'altra facendo un po' un esame di coscienza a livello dei massimi livelli decisionali, perché il 118 italiano ha bisogno di un aiuto, di un supporto determinante da parte del governo, del Parlamento, della legislazione, perché stiamo crollando il sistema 118 in una difficoltà gravissima in tutto il paese. I medici stanno fuggendo, le piante organiche mediche si stanno desertificando, le risorse a nostra disposizione sono pochissime rispetto ai carichi assistenziali. Siccome siamo lo scudo salvavita a tempo dipendente di 60 milioni di italiani, noi auspichiamo che si prenda a cuore la priorità del sistema 118, perché riteniamo difficile concepire, se non impossibile, come ogni misura di supporto e di rinforzo del sistema sanitario nazionale abbia come comune denominatore il fatto che proprio il 118, che è la trincea della prima linea per l'emergenza urgenza, quindi non per situazioni di minore importanza clinica nel momento in cui le stesse, ma di massima importanza clinica, perché in emergenza la vita se ne può andare nel giro di pochi istanti, di pochi secondi, bene, il comune denominatore che il 118 viene puntualmente ignorato, come se noi non esistessimo. Auspichiamo quindi che per rispondere in modo appropriato e secondo il criterio che Moscati ci insegna di eccellenza, tutta la sua vita è stata un'eccellenza assoluta sul piano professionale, oltre che umano e devozionale. Noi auspichiamo che venga preso a cuore il sistema dell'emergenza, perché la gente chiede sempre di più il nostro supporto, le persone purtroppo vanno incontro a tragedie innumerevoli di vario tipo. Noi non possiamo farci trovare impreparati oggettivamente, perché non messi oggettivamente nelle condizioni di far fronte in modo adeguato alle necessità del servizio.
E speriamo che questo suo appello e questa richiesta di maggiore attenzione nei confronti del sistema 118 ci sia effettivamente nel prossimo futuro. Grazie davvero Mario Balzanelli per essere stato con noi,
grazie.
Presidente della Società Italiana Sistema 118, e grazie per aver condiviso con noi ovviamente questa bella notizia della dedicazione di San Giuseppe Moscati come patrono del sistema di emergenza territoriale 118. Siamo arrivati al termine dello spazio che ci è consentito. Giuseppe Moriello per la parte tecnica, Luciana Fantini invece per la regia. Vi ricordo che abbiamo parlato anche di questa bella iniziativa che ci riconcilia in tutti i modi con l'ambiente circostante e soprattutto con l'Italia all'inizio della trasmissione. Dunque speriamo possa esservi di ispirazione per questa estate. Grazie davvero a Stefano Lescinski per essere stati con noi, e a risentirci presto.
Un suono così non l'hai mai sentito, baby. DAB Plus, molto più di quello che credevi. Programmi, musica, multimedialità. DAB Plus, suono nuovo di alta qualità.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio Vaticana è in Digital Radio. Thank you.